Quindi buon pomeriggio a tutti. La lettura di questo bellissimo capitolo della Fratelli Tutti oggi è stato affidato ad alcuni rappresentanti del gruppo catechisti, perciò proprio per questo abbiamo pensato di dare un'impronta tutta nostra alla lettura, alla riflessione.
Sento loro, ma loro non sentono me. E adesso poi ho provato a sconnettermi.
Ci sentiamo, Marina?
Ci sei, Marina? Ah,
sì?
Ti sentiamo?
Sì, adesso ci sentiamo.
Ma sempre nel cellulare.
Perfetto.
Ah, si vede che è
Vabbè, adesso Mario è arrivato. Però, comunque, non so cosa ho fatto, ho riprovato, adesso comincio dal cellulare.
Ah, poi bastava la presenza, poi era lo Spirito Santo che gli ha chiesto a Mario per una volta di stare ad ascoltare anche lui.
Visto? Esatto.
Guarda, va bene. Quindi cosa facciamo?
E Marina, se vuoi leggere tu la preghiera a San Giuseppe, guarda, stavamo giusto incominciando.
Così come era da programma allora, perché ci sei.
Va bene, se mi sentite io comincio.
Aspetta, Marina, un attimo ancora. Volevo dire appunto questo, che dato il tema, cioè l'artigianato della pace e l'importanza del perdono, affidiamo noi, tutti quanti, alle mani meravigliose di San Giuseppe, artigiano perfetto, l'artigiano per antonomasia, esempio per noi di come con paziente lavoro, dolcezza e cautela, qualunque materiale ci si trovi davanti, lo si possa trasformare in qualcosa di bello e di utile al mondo e alla vita. Leggiamo la preghiera.
Preghiera a San Giuseppe. Nelle tue mani, o Giuseppe, abbandono le mie povere mani. Alle tue dita intreccio pregando le mie fragili dita. Tu che nutrissi il Signore col quotidiano lavoro, dona il pane ad ogni mensa e la pace che vale un tesoro. Tu, protettore celeste di ieri, oggi e domani, lancia un ponte d'amore che unisca i fratelli lontani. E quando, ubbidiente all'invito, ti renderò la mia mano, accogli il mio cuore contrito e portalo a Dio piano piano. Allora, sebbene le mie mani siano vuote, siano stanche e pesanti, guardandole tu dirai, così sono le mani dei santi. San Giuseppe, col tuo silenzio parli a noi uomini dalle molte chiacchiere. Con la tua modestia sei superiore a noi uomini dai mille orgogli. Con la tua semplicità tu comprendi i misteri più nascosti e profondi. Con il tuo nascondimento sei stato presente ai momenti decisivi della nostra storia. San Giuseppe, prega per noi e aiutaci a fare anche nostre le tue virtù. Amen.
Amen. Ok, adesso vi rubiamo ancora un attimo prima di iniziare a leggere, perché abbiamo un invitato speciale. Abbiamo Don Tonino Bello, vescovo, che con le sue parole ci introdurrà a una certa disposizione di ascolto, cioè darà un suo contributo a questa discussione sulla pace, perché avere una luce in più su quello che si leggerà può essere di aiuto alla comprensione e alla riflessione. La parola quindi a Don Tonino Bello, che riflettendo sulla responsabilità che ciascuno di noi ha sulla pace, fa un ragionamento partendo dalla Trinità. Don Tonino Bello dice: tre persone, uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, vivono così in comunione tra loro da formare un solo Dio. Così in terra, più persone uguali per divinità, ma distinte per estrazione, carattere, doti, sono chiamate a vivere così intensamente la solidarietà, la comunione, da formare un solo uomo. Un uomo nuovo, Cristo Gesù, la Chiesa. Così gli uomini, incorporati nell'uomo nuovo, andiamo a piazzarci tutti all'interno, al centro proprio della Santissima Trinità. Questo dovrebbe farci trasalire, dice sempre Don Tonino. Siamo figli nel Figlio, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ecco la Chiesa. La missione della Chiesa è chiara. La sua natura è la comunione, la solidarietà con tutti gli uomini. Da qui il bisogno di tradurre tutto in gesti pratici. Praticare la Trinità, contemplarla nel prossimo. Chi non lo fa si tira fuori dalla Chiesa, dalla Trinità stessa. Quanta responsabilità da questa idea. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono così in comunione tra di loro da avere tutti i tesori in comune. Non solo il Padre creatore, non solo il Figlio redentore, non solo lo Spirito è santificatore. Così è sulla terra per la Chiesa. Ciascun uomo dovrebbe mettere in comunione il proprio dono per far realizzare la comunione. Per questa ragione l'uomo che tiene tutto per sé, il suo tesoro, dovrebbe essere denunciato per appropriazione indebita. Commette un peccato di omissione. Se non l'avessimo saputo, saremmo stati più sereni. Avremmo continuato a dormire notti tranquille. E invece questo pensiero ci deve tormentare. Quindi, amici, possiamo concludere che per Don Tonino la definizione di pace e di Trinità è la convivialità delle differenze. Ok, adesso però ci dedichiamo al nostro capitolo e facciamo un piccolo excursus, come si dice, di ciò che andremo a leggere. Allora, nel settimo capitolo della Fratelli Tutti, Papa Francesco afferma con decisione che un mondo più giusto si può raggiungere, ma solo promuovendo la pace, che non è soltanto assenza di guerra, ma una vera e propria opera artigianale che coinvolge tutti. La giustizia è frutto di uno sviluppo reciproco. Da qui deriva anche la condanna della guerra, che è una negazione di tutti i diritti e che non è più pensabile neanche in una ipotetica forma giusta, perché ormai le armi nucleari, chimiche, biologiche possono avere solo ricadute devastanti sui civili innocenti. A questo concetto di Papa Francesco fa seguire un inevitabile e forte rifiuto della pena di morte che è definita da lui inammissibile. E qui diventa centrale, ovviamente, il richiamo al perdono, che è innestato nel concetto di memoria, e di giustizia, perché perdonare non significa né dimenticare, dice Papa Francesco, né rinunciare a difendere i propri diritti. Ok, Marina, puoi cominciare.
In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite. C'è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con impegno e audacia. Ricominciare dalla verità. Nuovo incontro non significa tornare a un momento precedente ai conflitti. Col tempo tutti siamo cambiati. Il dolore e le contrapposizioni ci hanno trasformato. Inoltre, non c'è più spazio per diplomazie vuote, per dissimulazioni, discorsi doppi, occultamenti, buone maniere che nascondono la realtà. Quanti si sono confrontati duramente si parlano a partire dalla verità chiara e nuda. Hanno bisogno di imparare ad esercitare una memoria penitenziale capace di assumere il passato per liberare il futuro dalle proprie insoddisfazioni, confusioni e proiezioni. Solo dalla verità storica dei fatti potranno nascere lo sforzo perseverante e duraturo di comprendersi a vicenda e di tentare una nuova sintesi per il bene di tutti. La realtà è che il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre passo dopo passo a una speranza comune, più forte della vendetta. Come hanno affermato i vescovi del Congo a proposito di un conflitto che si ripete, gli accordi di pace sulla carta non saranno mai sufficienti. Occorrerà andare più lontano, includendo l'esigenza di verità sulle origini di questa crisi ricorrente. Il popolo ha il diritto di sapere che cosa è successo.
Sì, Shadia, vado avanti o fai un'introduzione al 227 che saltiamo?
Ha il microfono staccato, Shadia, non si sentiva niente.
Eh?
No, non so come mai avevo il microfono, scusate, io pensavo di essere ascoltata, andavo avanti. Sì, dicevo che brevemente il paragrafo 227 dice che la verità non deve condurre alla vendetta, ma piuttosto alla riconciliazione e al perdono. La violenza genera violenza, dobbiamo spezzare questa catena che appare ineluttabile.
L'architettura è l'artigianato della pace. Il percorso verso la pace non richiede di omogeneizzare la società, ma sicuramente ci permette di lavorare insieme. Può unire molti nel perseguire ricerche congiunte in cui tutti traggono profitto. Di fronte a un determinato obiettivo condiviso si potranno offrire diverse proposte tecniche, varie esperienze e lavorare per il bene comune. Occorre cercare di identificare bene i problemi che una società attraversa per accettare che esistano diversi modi di guardare le difficoltà e di risolverle. Il cammino verso una migliore convivenza chiede sempre di riconoscere la possibilità che l'altro apporti una prospettiva legittima, almeno in parte, qualcosa che si possa rivalutare, anche quando possa essersi sbagliato o aver agito male. Infatti, l'altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé, promessa che lascia sempre uno spiraglio di speranza.
Ok, al 229 si sottolinea ciò che hanno insegnato i vescovi del Sudafrica, che la vera riconciliazione si raggiunge formando una nuova società basata sul servizio agli altri più che sul desiderio di dominare, una società basata sul condividere con altri ciò che si possiede.
L'impegno arduo per superare ciò che ci divide senza perdere l'identità di ciascuno presuppone che in tutti rimanga vivo un fondamentale senso di appartenenza. Infatti la nostra società vince quando ogni persona, ogni gruppo sociale, si sente veramente a casa. In una famiglia i genitori, i nonni, i bambini sono di casa, nessuno è escluso. Se uno ha una difficoltà anche grave, anche quando se l'è cercata, gli altri vengono in suo aiuto, lo sostengono, il suo dolore di tutti. Nelle famiglie tutti contribuiscono al progetto comune, tutti lavorano per il bene comune, ma senza annullare l'individuo. Al contrario, lo sostengono, lo promuovono. Litigano, ma c'è qualcosa che non si smuove, quel legame familiare. I litigi di famiglia dopo sono riconciliazioni. Le gioie e i dolori di ciascuno sono fatti propri da tutti. Questo sì è essere famiglia. Se potessimo riuscire a vedere l'avversario politico o il vicino di casa con gli stessi occhi con cui vediamo i bambini, le mogli, i mariti, i padri e le madri, che bello sarebbe. Amiamo la nostra società, o rimane qualcosa di lontano, qualcosa di anonimo, che non ci coinvolge, non ci tocca, non ci impegna? Molte volte c'è un grande bisogno di negoziare e così sviluppare percorsi concreti per la pace. Tuttavia, i processi effettivi di una pace duratura sono anzitutto trasformazioni artigianali operate dai popoli, in cui ogni persona può essere un fermento efficace con il suo stile di vita quotidiano. Le grandi trasformazioni non si costituiscono alla scrivania o nello studio. Dunque, ognuno svolge un ruolo fondamentale in un unico progetto creativo. Per scrivere una nuova pagina di storia, una pagina piena di speranza, piena di pace, piena di riconciliazione. C'è una architettura della pace nella quale intervengono le varie istituzioni della società, ciascuna secondo la propria competenza. Però c'è anche un artigianato della pace che ci coinvolge tutti, a partire da diversi processi di pace che si sviluppano in vari luoghi del mondo. Abbiamo imparato che queste vie di pacificazione, di private della ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra le politiche e il diritto, non possono ovviare ai percorsi della gente. non è sufficiente il disegno di quadri normativi e accordi istituzionali tra gruppi politici ed economici di buona volontà. Inoltre, è sempre prezioso inserire nei nostri processi di pace l'esperienza di settori che, in molte occasioni, sono stati resi invisibili, affinché siano proprio le comunità a colorare i processi di memoria collettiva.
Ok, al 232 un po' si ripete, noi sottolineiamo brevemente solo quanto segue. Non c'è un punto finale nella costruzione della pace, bensì si tratta di un compito che non dà tregua e che esige l'impegno di tutti. Che esige di porre al centro di ogni azione politica, sociale ed economica la persona umana, la sua altissima dignità e il rispetto del bene comune. Marina?
Mi sentite?
Sì.
Soprattutto con gli ultimi. La promozione dell'amicizia sociale implica non solo l'avvicinamento tra gruppi sociali distanti a motivo di qualche periodo storico conflittuale, ma anche la ricerca di un rinnovato incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili. La pace non è solo assenza di guerra, ma l'impegno instancabile, soprattutto di quanti occupiamo un ufficio di maggiore responsabilità, di riconoscere, garantire e ricostruire concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata, dei nostri fratelli, perché possano sentirsi protagonisti del destino della propria nazione.
Ok, sempre io brevemente sottolineo il 234. Se talvolta i più poveri e gli scartati reagiscono con atteggiamenti che sembrano antisociali, è importante capire che in molti casi tali reazioni dipendono da una storia di disprezzo e di mancata inclusione sociale.
Quanti pretendono di portare la pace in una società non devono dimenticare che l'inequità e la mancanza di sviluppo umano integrale non permettono che si generi pace. In effetti, senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l'esplosione. Quando la società, locale, nazionale o mondiale, abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell'ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità. Se si tratta di ricominciare, sarà sempre a partire dagli ultimi. Il valore e il significato del perdono.
Aspetta, Marina, qua volevamo chiedere a chi voleva intervenire se avevate qualcosa da sottolineare o se volevate commentare con noi qualcosa. Ci sono tantissimi spunti, anche difficile trovare.
Sì, io mi ha colpito proprio l'ultimo che abbiamo letto. Quanti pretendono di portare la pace in una società dove non devono dimenticare che l'inequità e la mancanza di sviluppo umano integrale non permettono che si generi la pace. E poi continua. Senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l'esplosione. Quindi è visto tutto come un concatenarsi di cose che cioè ci si prepara all'esplosione perché non c'è equità e mancanza di sviluppo umano.
Io invece vorrei riprendere I processi effettivi di una pace duratura sono anzitutto trasformazioni artigianali operate dai popoli, e direi anche dai singoli che formano il popolo. E questa trasformazione artigianale, come diceva prima Shadia, cioè ognuno di noi può portare il suo pezzettino, essendo artigianale vuol dire che è un po' unico, no? Non è fatto in serie, non è dell'industria, non sono tutti uguali, sono tutti diversi proprio perché è importante, come dice dopo, che siano proprio le comunità a colorare i processi di memoria collettiva, no? Più colori, più pezzi unici e singoli.
È molto bello e chiaro il riferimento a ciò che succede nelle famiglie, mi è piaciuto molto quel pezzo delle famiglie, compresi i litigi, inevitabili.
A me è piaciuto tantissimo nel 228 verso la fine, quando dice l'altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Promessa che lascia sempre uno spiraglio di speranza. E tra l'altro poi collega poco dopo il discorso che la speranza comune è più forte della vendetta. Mi sembra proprio uno sguardo, cioè tante volte ci si incaglia su, sia nelle storie personali che nelle storie di gruppi, che nelle storie di popoli e di nazioni, su quello che è stato fatto, che quello che abbiamo subito, quello che l'altro rappresenta per me in maniera positiva o negativa, rimane sempre un qualche cosa che comunque ti segna e in certa misura fa crescere un pregiudizio. Invece nel momento in cui cerco di ascoltare e guardare l'altro per la promessa che porta in sé, cioè per quell'anelito di un di più che mi può portare, effettivamente lo sguardo cambia, non sei più sulla difensiva ma sei su uno sguardo di prospettiva, no? E quindi anche è vero che quando succedono conflitti grossi l'idea della vendetta è qualche cosa che nasce dentro, però se riesci a spostare lo sguardo sulla speranza comune, a quel punto lì la vendetta ti interessa più poco, serve poi a poco. È chiaro che non è semplicissimo, però appunto sposta proprio l'orizzonte di cosa guardi.
Abbiamo tutti diritto a un'altra possibilità, dico sempre, no? Quando uno sbaglia con noi, o noi abbiamo sbagliato con qualcuno, che bello è quando gli altri ti danno un'altra occasione e non ti giudicano fuori, no? Questa qui pensa così, boh, oppure quell'altro ha detto quello, per me è morto, cioè che bello è dare sempre un'altra occasione, che serve anche due occasioni, certe volte.
Sì, non è facile quando ci sono ferite grandi, ho in mente un africano che ci raccontava di come c'era stato il cambio di potere, e nel cambio di potere ci sono stati morti, ci sono state violenze, c'è stato veramente un po' di tutto. E però lui diceva, se quelli nuovi che arrivano cercano di far fuori tutta la vecchia, la vecchia classe dirigente, tutti gli altri, continueranno a perpetrare un conflitto tra due gruppi, perché comunque gli altri avranno paura di questi nuovi che arrivano, quindi si cercheranno di organizzare per poi e continua in quel modo lì. Se invece insieme, appunto, non è facile, ripeto, quando ci sono di mezzo dei morti e delle ferite profonde, pensiamo, tra l'altro anche lì prima ha riportato il discorso della famiglia Pinuccia, pensiamo anche a delle situazioni di separazioni, di cose molto dolorose, non è facile, però effettivamente riuscire a uscire da un percorso di guerra ti chiede per forza di cose di darti un'altra possibilità, perché altrimenti continui a rimanere sempre sul passato, che è da tenere in conto.
Andiamo avanti, cosa dite?
il valore e il significato del perdono. Alcuni preferiscono non parlare di riconciliazione perché ritengono che il conflitto, la violenza e le fratture fanno parte del funzionamento normale di una società. Di fatto, in qualunque gruppo umano ci sono lotte di potere più o meno sottili tra vari settori. Altri sostengono che ammettere il perdono equivale a cedere il proprio spazio perché altri dominino la situazione. Perciò ritengono che sia meglio mantenere un gioco di potere che permetta di sostenere un equilibrio di forze tra i diversi gruppi. Altri credono che la riconciliazione sia una cosa da deboli, che non sono capaci di un dialogo fino in fondo e perciò scelgono di sfuggire ai problemi nascondendo le ingiustizie. Incapaci di affrontare i problemi, preferiscono una pace apparente.
Ok, questo intero paragrafo del conflitto inevitabile abbiamo deciso di farne un piccolo riassunto, diciamo così, di coglierne il senso. Cerca di spiegare come alcune volte il conflitto sociale è inevitabile se si deve difendere la verità e la giustizia. Dice, il perdono e la riconciliazione sono temi di grande rilievo nel cristianesimo. Mai Gesù Cristo ha invitato a fomentare la violenza o l'intolleranza. Il Vangelo chiede di perdonare 70 volte 7, invita a riprendere gli avversari con dolcezza. Tuttavia, Gesù Cristo ci sorprende. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Tali parole non invitano a cercare conflitti, ma semplicemente a sopportare il conflitto inevitabile senza venire meno ai propri principi di dialogo e di pace, in nome di una falsa pace. San Giovanni Paolo II ha affermato che la Chiesa non intende condannare ogni e qualsiasi forma di conflittualità sociale e sa bene che deve spesso prendere posizione con decisione e coerenza.
Le lotte legittime e il perdono. Non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. Siamo chiamati ad amare tutti senza eccezioni, però amare un'oppressione non significa consentire che continui ad essere tale e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. Al contrario, il modo buono di amarlo è cercare in vari modi di farlo smettere di opprimere e togliergli quel potere che non sa usare e che lo deforma come essere umano. Perdonare non vuol dire permettere che continuino a calpestare la dignità propria e altrui o lasciare che un criminale continui a delinquere. Chi patisce ingiustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché deve custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ama. Se un delinquente ha fatto del male a me o a uno dei miei cari, nulla mi vieta di esigere giustizia e di adoperarmi affinché quella persona, o qualunque altra, non mi danneggi di nuovo, né faccia lo stesso contro altri. Mi spetta farlo, e il perdono non solo non annulla questa necessità, bensì la richiede.
Il paragrafo 245 ci dice che ciò che conta è non alimentare un'ira che fa male all'anima della persona e all'anima del nostro popolo. La verità è che nessuna famiglia, gruppo, etnia, paese ha futuro se il motore che li unisce è la vendetta e l'odio.
Certo, non è un compito facile quello di superare l'amara eredità di ingiustizie, ostilità e diffidenze lasciate dal conflitto. Si può realizzare soltanto superando il male con il bene e coltivando quelle virtù che promuovono la riconciliazione, la solidarietà e la pace. In tal modo, a chi la fa crescere dentro di sé, la bontà dona una coscienza tranquilla, una gioia profonda anche in mezzo a difficoltà e incomprensioni. Persino di fronte alle offese subite, La bontà non è debolezza, ma vera forza, capace di rinunciare alla vendetta. Occorre riconoscere nella propria vita che quel giudizio duro che porto nel cuore contro mio fratello o mia sorella, quella ferita non curata, quel male non perdonato, quel rancore che mi farà solo male, è un pezzetto di guerra che porto dentro, è un focolaio nel cuore, da spegnere perché non divampi in un incendio. Il vero superamento. Quando i conflitti non si risolvono, ma si nascondono o si seppelliscono nel passato, ci sono silenzi che possono significare il rendersi complici di gravi errori e peccati. Invece, la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera e paziente. La lotta tra diversi settori, quando si astenga dagli atti di vinicizia e dall'odio vicendevole, si trasforma poco a poco in una onesta discussione, fondata nella ricerca della giustizia.
Saltiamo il paragrafo 245, dove si ripete che per costruire l'amicizia sociale occorre l'unità, che deve essere superiore al conflitto. Qui ragazzi, se volete dire qualcosa che vi ha colpito, volete sottolineare qualcosa?
Io leggevo, amare un oppressore non significa consentire che continui ad essere tale e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. E il perdono non annulla appunto la chiarezza, no? L'essere trasparenti nel dire ciò che pensiamo, ma anzi, in fondo dice, mi spetta farlo, e il perdono non solo non annulla questa necessità, bensì la richiede. E mi fa pensare però quanto è difficile riuscire ad avvicinare un'altra persona senza pensare a un oppressore, nel senso, no, dittatore, lontano da noi. Io dico proprio tra di noi, quando a volte abbiamo atteggiamenti di oppressione nei confronti di chi ci sta intorno. No, proprio nella vita quotidiana, e ad esempio a me fa tanto piacere, cioè nel senso mi aiuta davvero tanto quando chi è vicino a me mi bussa sulla spalla e mi dice guarda che forse questo atteggiamento è stato aggressivo, no? Il tuo modo di pensare è stato troppo invadente o in qualche modo lede la libertà di chi ti sta, cioè è stato sì oppressivo, diciamo. E quanto però è difficile riuscire ad avere il tatto, la tenerezza, il modo di dirlo quando noi ce ne accorgiamo. A volte è più facile dire, boh, non so come dirglielo, che forse ho sbagliato e tacciamo, no? E invece qua ci dice proprio che il perdono lo richiede, questo sforzo, sia che l'oppressione sia stata fatta nei nostri confronti o nei confronti di altri che ci sono vicini.
Se posso ancora intervenire, una frase che a me piace molto perché spesso me la ripeto, è quella sulla bontà, no? Quando dice a chi la fa crescere dentro di sé la bontà dona una coscienza tranquilla, una gioia profonda anche in mezzo a difficoltà e incomprensioni. Persino di fronte allo stesso subito la bontà non è debolezza, ma vera forza, capace di rinunciare alla vendetta. Cioè questa capacità di vedere nelle azioni delle altre persone comunque un gesto, cioè il lato più positivo, secondo me davvero questa è una grande forza. Spesso ci capita magari di leggere nelle azioni delle persone che ci circondano o in quello che succede anche in questo periodo, no? Pensieri molto più negativi, cosa ci sarà sotto, eccetera, eccetera. Invece questo sguardo di bontà e questa capacità di leggere al di là delle variazioni, magari sempre più il lato positivo, è sicuramente un grande aiuto che blocca ogni tipo di l'inizio di ogni tipo di conflitto. E quindi per me è una frase molto importante questa.
Secondo me questi, sentite, questo è l'atteggiamento che da tanti, cioè da sempre noi ci ripetiamo, no? Questo di essere proprio artigiani, costruttori, tutto quanto, coltivare il dialogo, ristabilire i rapporti. Noi dobbiamo essere convinti e continuare a farlo senza avere l'illusione che gli altri accettino e capiscano questa posizione. Per tante persone, noi per tante situazioni, tanti ambienti, questo l'atteggiamento del cristiano è e rimarrà l'atteggiamento del debole, l'atteggiamento del perdente, di chi comunque non ha il coraggio, insomma, e quindi cioè, dobbiamo anche accettare che la nostra opera artigiana, come è stato detto prima, non vada a buon fine, che non venga capita e non venga accettata. Questo non ci deve permettere di dire no, questa strada è una strada sbagliata. No, è la strada giusta, però succede questo.
Andiamo avanti?
La memoria. Da chi ha sofferto molto in modo ingiusto e crudele non si deve esigere una specie di perdono sociale. La riconciliazione è un fatto personale e nessuno può imporla all'insieme di una società anche quando abbia il compito di promuoverla. Nell'ambito strettamente personale, con una decisione libera e generosa, qualcuno può rinunciare ad esigere un castigo, benché la società e la sua giustizia legittimamente tendano ad esso. Tuttavia, non è possibile decretare una riconciliazione generale pretendendo di chiudere le ferite per decreto o di coprire le ingiustizie con un manto di oblio. Si può arrogarsi il diritto di perdonare in nome degli altri? È commovente vedere la capacità di perdono di alcune persone che hanno saputo andare al di là del danno patito, ma è pure umano comprendere coloro che non possono farlo. In ogni caso, quello che mai si deve proporre è il dimenticare.
Qui nel 247 Papa Francesco insiste sull'importanza della memoria. La Shoah non va dimenticata. È il simbolo di dove può arrivare la malvagità dell'uomo quando, fomentata da false ideologie, dimentica la dignità di ogni persona. E prosegue al 248. Non vanno dimenticati i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki. Non possiamo permettere che le attuali e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria che è garanzia e stimolo per costruire un futuro più giusto e fraterno.
È facile oggi cadere nella tentazione di voltare pagina dicendo che ormai è passato molto tempo e che bisogna guardare avanti. No, per amor di Dio, senza memoria non si va mai avanti, non si cresce senza una memoria integra e luminosa. Abbiamo bisogno di mantenere la fiamma della coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive l'orrore di ciò che accadde, che risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vittime, affinché la coscienza umana diventi sempre più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione. Ne hanno bisogno le vittime stesse, persone, gruppi sociali o nazioni, per non cedere alla logica che porta a giustificare la rappresaglia e ogni violenza in nome del grande male subito. Per questo non mi riferisco solo alla memoria degli orrori, ma anche al ricordo di quanti, in mezzo a un contesto avvelenato e corrotto, sono stati capaci di recuperare la dignità e con piccoli o grandi gesti hanno scelto la solidarietà, il perdono, la fraternità. Fa molto bene fare memoria del bene. Perdono senza dimenticanze. Il perdono non implica il dimenticare. Diciamo piuttosto che quando c'è qualcosa che in nessun modo può essere negato, relativizzato o dissimulato, tuttavia possiamo perdonare. Quando c'è qualcosa che mai deve essere tollerato, giustificato o scusato, tuttavia possiamo perdonare. Quando c'è qualcosa che per nessuna ragione dobbiamo permetterci di dimenticare, tuttavia possiamo perdonare. Il perdono libero e sincero è una grandezza che riflette l'immensità del perdono divino. Se il perdono è gratuito, allora si può perdonare anche a chi senta pentirsi ed è incapace di chiedere perdono.
Ok, da qua alla fine del paragrafo facciamo una sintesi. Brevemente ci dice che quanti perdonano davvero, non dimenticano, ma spezzano il circolo vizioso. Infatti la vendetta non sazia mai veramente l'insoddisfazione delle vittime. La vendetta non risolve nulla. Neppure stiamo parlando di impunità. La giustizia la si ricerca in modo adeguato solo per amore della giustizia stessa, per rispetto delle vittime, per prevenire nuovi crimini. Al fondo, una preghiera di Papa Francesco che dice: io chiedo a Dio di ungere il nostro essere con l'olio della sua misericordia, che guarisce le ferite, le incomprensioni, e di inviarci con umiltà in testa alla ricerca della pace. Questo è stato più breve come paragrafo, e anche qua se avete voglia di aggiungere qualcosa prima di iniziare il prossimo.
Magari andiamo avanti, cosa dici?
Ok, andiamo avanti. Io avrei sottolineato, cioè lo faccio io, che quanto è bello, quanta giustizia c'era, quanta bellezza c'era nel fatto che chi non riesce a dimenticare o a perdonare, cioè ci può essere, no? È una persona ferita che avrà bisogno di ancora più tempo, no? Per perdonare, però può succedere anche anche uno non ce la faccia, è giusto e umano. Andiamo avanti.
la guerra, la pena di morte, no, la saltiamo, l'ingiustizia della guerra. L'inganno è nel cuore di chi trama il male, la gioia invece è di chi promuove la pace. Tuttavia, c'è chi cerca soluzioni nella guerra che spesso si nutre del pervertimento delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell'altro e della diversità vista come ostacolo. La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia costante. Il mondo sta trovando sempre più difficoltà nel lento cammino della pace che aveva intrapreso e che cominciava a dare alcuni frutti. Poiché si stanno creando nuovamente le condizioni per la proliferazione di guerre, ricordo che la guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all'ambiente. Se ci vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza stancarsi nell'impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli. A tal fine bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l'infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all'arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale. Voglio rilevare che i 75 anni delle Nazioni Unite e l'esperienza dei primi 20 anni di questo millennio mostrano che la piena applicazione delle norme internazionali è realmente efficace e che il loro mancato adempimento è nocivo. La Carta delle Nazioni Unite, rispettata e applicata con trasparenza e sincerità, è un punto di riferimento obbligatorio di giustizia e un veicolo di pace. Ma ciò esige di non mascherare intenzioni legittime e di non porre gli interessi particolari di un paese o di un gruppo al di sopra del bene comune mondiale. Se la norma viene considerata uno strumento a cui ricorrere quando risulta favorevole e da eludere quando non lo è, si scatenano forze incontrollabili che danneggiano gravemente la società, i più deboli, la fraternità, l'ambiente e i beni culturali, con perdite irrecuperabili per la comunità globale. È così che facilmente si opta per la guerra, avanzando ogni tipo di scuse apparentemente umanitarie, difensive o preventive, ricorrendo anche alla manipolazione dell'informazione. Di fatto, negli ultimi decenni, tutte le guerre hanno preteso di avere una giustificazione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla della possibilità di una legittima difesa mediante la forza militare, con il presupposto di dimostrare che vi siano alcune rigorose condizioni di legittimità morale. Tuttavia, si cade facilmente in una interpretazione troppo larga di questo possibile diritto. Così si vogliono giustificare indebitamente anche attacchi preventivi o azioni belliche che difficilmente non trascinano mali e disordini più gravi del male da eliminare. La questione è che a partire dallo sviluppo delle armi nucleari, chimiche e biologiche e delle enormi crescenti possibilità offerte dalle nuove tecnologie, si è dato alla guerra un potere distruttivo e incontrollabile che colpisce molti civili innocenti. In verità, mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene. Dunque non possiamo più pensare alla guerra come soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno sempre superiori all'ipotetica utilità che le si attribuisce. Davanti a tale realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile guerra giusta. Mai più la guerra.
Brevemente al 259 si dice: è importante aggiungere che con lo sviluppo della globalizzazione nel nostro mondo ormai non ci sono solo pezzi di guerra in un paese o nell'altro,
ma si vive una guerra mondiale a pezzi, perché le sorti dei paesi sono tra loro fortemente connesse.
Leggo io Pinuccia? Sì. Come diceva San Giovanni XXIII, riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. Lo affermava in un periodo di forte tensione internazionale e così diede voce al grande anelito alla pace che si diffondeva ai tempi della guerra fredda. Rafforzò la convinzione che le ragioni della pace sono più forti di ogni calcolo di interessi particolari e di ogni fiducia posta nell'uso delle armi. Però non si colsero pienamente le occasioni offerte dalla fine della guerra fredda, per la mancanza di una visione del futuro e di una consapevolezza condivisa circa il nostro destino comune. Invece si cedette alla ricerca di interessi particolari, senza farsi carico del bene comune universale. Così si è fatto di nuovo strada l'ingannevole fantasma della guerra. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni, rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come danni collaterali. Domandiamo alle vittime, prestiamo attenzione ai profughi, a quanti hanno subito le radiazioni atomiche o agli attacchi chimici, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Consideriamo la verità di queste vittime della violenza, guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Così potremo riconoscere l'abisso del male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. Neppure le norme saranno sufficienti se si pensa che la soluzione ai problemi attuali consista nel dissuadere gli altri mediante la paura, minacciandoli con l'uso delle armi nucleari, chimiche o biologiche. Infatti, se si prendono in considerazione le principali minacce alla pace e alla sicurezza, con le loro molteplici dimensioni in questo mondo multipolare, nel XXI secolo, come ad esempio il terrorismo, i conflitti asimmetrici, la sicurezza informatica, le problematiche ambientali, la povertà, non pochi dubbi emergono circa l'inadeguatezza della deterrenza nucleare a rispondere efficacemente a tali sfide. Siffatte preoccupazioni assumono ancor più consistenza quando consideriamo le catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali che derivano da qualsiasi utilizzo degli ordigni nucleari, con devastanti effetti indiscriminati e incontrollabili nel tempo e nello spazio. Dobbiamo anche chiederci quanto sia sostenibile un equilibrio basato sulla paura, quando esso tende di fatto ad aumentare la paura e a minare le relazioni di fiducia fra i popoli. La pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento di un equilibrio di potere. In tale contesto, l'obiettivo finale dell'eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario. La crescente interdipendenza e la globalizzazione significano che qualunque risposta diamo alla minaccia delle armi nucleari essa debba essere collettiva e concertata, basata sulla fiducia reciproca. Quest'ultima può essere costruita solo attraverso un dialogo che sia sinceramente orientato verso il bene comune e non verso la tutela di interessi velati o particolari. E con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari, costituiamo un fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e per lo sviluppo dei paesi più poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni violente o ingannevoli e non siano costretti ad abbandonare i loro paesi per cercare una vita più dignitosa.
Ok, qua apriamo insomma, le vostre idee, i vostri pensieri, se volete dire qualcosa.
Io vorrei sottolineare questo estremo realismo che il Papa ha nel raccontare le cose, nel fare un'analisi, che non so, nel 258, quando dice che niente ci garantisce che si utilizzeranno bene le armi, o la potenza nucleare o tutto quello che si vuole, che in qualche misura così ci prospetta uno sguardo che sembra timoroso, no? Che sembra, cioè, che ci fa nascere della paura dentro, dell'angoscia magari, e così come anche prima quando fai tutti i passaggi sul discorso che le violenze, le cose non possono essere cancellate ma rimangono nella memoria delle persone. Quindi appunto è estremamente realista quando fa questi discorsi, nonostante sembrino discorsi, come dice nel 261, che non dobbiamo avere paura che ci trattino come degli ingenui, no? Perché poi sembra che alla fine ci dire queste cose, fare i ragionamenti che lui fa, sembra appunto di persone ingenue. Lui invece dimostra che ingenuo è, che di fronte alla sofferenza delle persone, che lui dice con estrema forza che la guerra è un abominio perché non risolve nulla. E l'elemento che a me piace e che mi sembra che possa veramente cambiare un po' è quello che aggiunge sul discorso dell'ambiente e sul discorso ecologico, tornando anche a altre pagine che ha scritto in questa enciclica, ma la Laudato Si, eccetera, e il fatto che comunque con la guerra distruggiamo un patrimonio che non è più recuperabile e di fatto rischiamo di distruggere la vita sul pianeta, diventa un elemento in più che secondo me fino a un po' di tempo fa non era tanto preso in considerazione, perché la guerra riguardava le nazioni che erano in conflitto e lo spazio di territorio e la sofferenza di quei popoli. Invece lui ci aiuta ad allargare lo sguardo, perché quello che succede nelle varie guerre che ci sono negli angoli del mondo, in realtà, se non altro, per una questione ambientale, ci sta già tornando indietro.
Io ad esempio vorrei anch'io sottolineare una cosa. Papa Francesco, come dicevi tu, benissimo Flavio, riesce a essere proprio concreto e secondo me mette proprio la lente di ingrandimento su quale possa essere, forse io esagero a semplificare troppo, ma la soluzione, no? La soluzione in cui credo anch'io fortemente, che sia la relazione con gli altri. Che cosa può farci veramente cambiare idea? Quando tu, quella persona, cioè la disperazione, il dolore, glielo senti dire e glielo vedi in faccia. Infatti nel 261 quando dice non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni, consideriamo la verità di queste vittime
della violenza e guardiamo la realtà con i loro occhi, ascoltiamo i loro racconti. Così solo potremo riconoscere l'abisso del male, della guerra, ma del male in generale, e non ci turberà più il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. Però capisci che se tu, quella persona, il dolore gliel'hai visto in faccia, cavolo, cambierà qualcosa nella tua testa quando eri pro questo, pro quell'altro, pro qualunque roba, la guerra, la, non lo so, quando glielo vedi in faccia, no? Per questo la relazione, secondo me, è, secondo me, ma penso anche secondo tanti altri, sia la chiave, cioè stare insieme quindi, no? Raccontarsi.
Al 258 dice che si opta per la guerra anche ricorrendo alla manipolazione dell'informazione. Oramai sulla manipolazione dell'informazione siamo quasi abituati, però quello che mi sconforta è che l'informazione non parli anche di quello che succede nel mondo. Vediamo esempio la Siria, c'è questo dramma immenso. E l'informazione non se ne occupa, dicono Siria, ma abbiamo tantissimi paesi in queste situazioni. Situazioni in cui dici, ma l'uomo esiste ancora, ma l'umanità, cosa fa? Cosa pensa di fronte a queste situazioni di milioni di persone che vivono in una maniera impossibile? Eppure l'informazione su questo tace e noi... parecchi, cioè l'umanità forse gli va anche bene così, perché finché non ti fanno vedere, non te lo dicono tutti i giorni come ti dicono altre cose, la situazione di queste persone, non, forse non si prende atto veramente di quello che sta, di quello che succede. Prenderne coscienza, poi non è che noi possiamo risolvere, però almeno prendere coscienza, che tutta l'umanità prenda coscienza di queste situazioni aberranti che ci sono.
A volte anche quando l'informazione arriva, ci giunge pura, tanti la rifuggono, no? Perché è troppo dolorosa, perché è troppo brutta, perché uno comincia a dire, oh, ma perché devo vedere tutta questa gente buttata così? Perché devo, abbiamo già i nostri guai? Mi sembra, cioè lo sento dire molto spesso, voglio dire. Andiamo avanti?
La pena di morte. C'è un altro modo di eliminare l'altro, non destinato ai paesi, ma alle persone. È la pena di morte. San Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera chiara e ferma che essa è inadeguata sul piano morale e non è più necessaria sul piano penale. Non è possibile pensare a fare passi indietro rispetto a questa posizione. Oggi affermiamo con chiarezza che la pena di morte è inammissibile e la Chiesa si impegna con determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo. Nel Nuovo Testamento, mentre si chiede ai singoli di non farsi giustizia da se stessi, si riconosce la necessità che le autorità impongano pene a coloro che fanno il male. In effetti, la vita in comune, strutturata intorno a comunità organizzate, ha bisogno di regole di convivenza la cui libera violazione richiede una risposta adeguata. Ciò comporta che l'autorità pubblica legittima possa e debba comminare pene proporzionate alla gravità dei delitti e che garantisca al potere giudiziario l'indipendenza necessaria nell'ambito della legge.
Ok, saltiamo al 265 e passiamo direttamente al 266. Dove ci sedimiamo. Le paure e i rancori facilmente portano a intendere le pene in modo vendicativo, quando non crudele, invece di considerarle come parte di un processo di guarigione e di reinserimento sociale. C'è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici della società. I meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi che permisero l'espansione dell'idea razzista. Saltiamo ancora al 267, passiamo al 268, dove si dice che gli argomenti contrari alla pena di morte sono molti e ben conosciuti. Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo per l'abolizione della pena di morte in tutte le sue forme, ma anche a migliorare le condizioni carcerarie. L'ergastolo è una pena di morte nascosta.
Ricordiamo che neppure l'omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante. Il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l'inalienabile dignità di ogni essere umano e ammettere che abbia un suo posto in questo mondo. Poiché se non lo nego al peggiore dei criminali, non lo negherò a nessuno, darò a tutti la possibilità di condividere con me questo pianeta, malgrado ciò che possa separarci.
E chiudiamo la lettura di questo capitolo, con quest'ultimo paragrafo del 70, dove il Papa dice che i cristiani che dubitano e si sentono tentati di cedere a qualsiasi forma di violenza, li invito a ricordare Gesù Cristo che di fronte a un discepolo eccitato dalla violenza disse con fermezza: rimetti la tua spada al suo fosso, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. Era un eco di quell'antico ammonimento: domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Questa reazione di Gesù, che uscì spontaneamente dal suo cuore, supera la distanza dei secoli e giunge fino a oggi come un costante richiamo. Mi viene in mente che questa reazione spontanea di Gesù, insieme a tante altre nel Vangelo, ci dica che il punto di partenza per il Signore sia sempre lo stesso: non temere, fidatevi di me. Anche in questa scena che abbiamo appena letto, fa seguito ad un altro episodio in cui Pietro vuole difendere, tra virgolette, Gesù. Quando il Signore rivela che dovrà partire, e Pietro gli dice: questo non accadrà mai. La risposta di Gesù è: va dietro a me, mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora noi possiamo dire quindi che anche in mezzo allo sfacelo del mondo, come diceva prima qualcuno potrebbe non accettarci nel nostro tentativo di lottare per la pace, in mezzo a tutta questa confusione, questo caos, chi no, Dio ha un progetto e noi dobbiamo confidare soltanto in Lui? Questo non significa che al genere umano è tolta la responsabilità di agire sul piano storico, ma è un sottofondo di speranza che lavorare per il bene funzionerà, qualunque cosa piccolissima noi faremo, perché le sorti ultime della storia, che bello, sono nelle mani di Dio. E così abbiamo finito. Qua ovviamente potete continuare a sottolineare e a dire cosa vi ha colpito di più.
Ma io non l'ho detto prima, mi viene in mente adesso, che Papa Francesco con questo viaggio che ha fatto in Iraq è come se avesse firmato tante cose che ha scritto in questa enciclica, che ha dimostrato che comunque c'è un dialogo fraterno con le persone, chiaro, aperto, cioè abbiamo visto anche un'accoglienza dei capi di Stato veramente amichevole. Sembrano tutti contenti che il Papa fosse andato, quindi lui ha fatto discorsi chiari anche ai giornalisti sull'aereo, è stato veramente chiaro, e quindi ha dimostrato che comunque il dialogo si può, col dialogo si può avvicinare i popoli.
Di nuovo la relazione, no?
Pinuccia mi ha preceduto in quanto
ho pensato le sue medesime cose, proprio vedendo questo viaggio, e giustamente come diceva Pinuccia, è la traduzione, è la messa in pratica da parte di Papa Francesco di quanto ha enunciato in questa enciclica. Mi viene da pensare quale sia la grandezza di questo pensiero, cioè sicuramente sarà molto interessante il prossimo capitolo, perché nel prossimo capitolo viene fuori proprio quella che è la base di queste idee, cioè che il dialogo interreligioso, il confronto con le altre religioni è alla base della ricerca di questa fraternità universale. Ecco, questo è veramente rivoluzionario, perché nessun Papa in precedenza ha fatto questi passi e ancora una volta per questi passi il Papa è molto criticato da più parti, e quindi penso che sia estremamente necessario parlare, e anche noi lo possiamo fare tutte le volte che ne abbiamo l'occasione, parlare di questa enciclica, parlare di queste idee rivoluzionarie, lo sottolineo ancora una volta, rivoluzionarie di Papa Francesco, perché ha fatto proprio un passo in avanti nelle idee su come dovrebbe essere il mondo, come dovrebbero essere le relazioni, più di qualsiasi capo di Stato, più di qualsiasi pensatore in generale. Ecco, questo è, a mio parere, veramente stupefacente, ed è la dimostrazione come lo Spirito Santo agisca attraverso il Pontefice. Quindi secondo me dobbiamo pregare per lui, per le difficoltà che ha, seguirlo, cercare di diffondere questo suo modo di intendere le cose, questa sua visione, perché è veramente straordinaria.
Io volevo provare a sottolineare qualcosa in relazione ai sistemi, carcerari, insomma, ai sistemi di contenimento delle persone. Ricordo Don Pavin quando diceva che aveva visitato più volte, credo, il Centrafrica, che le persone colpevoli anche solo di piccoli furti si è scoperti e non erano in grado di pagare in genere il poliziotto che li arrestava, non tanto la magistratura o altre, o lo Stato, insomma, ma semplicemente contribuire alla corruzione del poliziotto, venivano posti in carcere ed era la famiglia ad occuparsi del loro mantenimento, sempre che questa famiglia ci fosse, oppure questa famiglia fosse in grado di pagare o di mantenere la persona rinchiusa, anche per piccoli furti. E c'erano una disparità di trattamenti, alcuni commettevano omicidi ma passavano impuniti e così via, più o meno come da noi in certi casi, soprattutto in certe zone del nostro paese. Oppure pensavo, leggevo, al sistema di contenzione anche di paesi avanzatissimi come gli Stati Uniti, dove le carceri vengono date in appalto, in alcuni casi a privati, al miglior offerente, cioè a colui il quale chiede allo Stato una cifra inferiore rispetto a un altro. Ci sono imprese che gestiscono centinaia di carceri americane e dove evidentemente se si offre di meno, poi si offre di meno. Lo Stato chiede alcuni standard, ma poi spesso non vigila sul rispetto di questi standard, perché in effetti il problema non è quello. Cioè credo che anche nella gestione della pena e nella valutazione delle colpe, giustamente il Papa abbia collocato un paragrafo su questo tema e non l'abbia limitato alla pena di morte. Oltretutto ho l'impressione che si sia fatto un passo avanti rispetto al magistero ordinario sulla pena di morte. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si consigliava semplicemente di ricorrere all'uso di all'abbandono della pena, diciamo, del sangue, utilizzare altre forme laddove fossero possibili. Ecco, quindi non si escludeva evidentemente l'uso di questo sistema. Ma poi io farei notare ancora un'altra cosa, quella che dice il Papa in relazione alla contenzione dell'ergastolo, insomma. Teniamo conto che da decenni ormai magistrati, avvocati e anche altri studiosi di diritto pongono in dubbio la costituzionalità dell'ergastolo, no? Cioè una pena senza possibilità di recupero, no? Mentre la Costituzione stabilisce il valore, diciamo, educativo della pena. Ci sarebbe un tipo di pena nel nostro ordinamento, secondo alcuni, che appunto è una morte differita, insomma, non mi ricordo esattamente come la chiami il Papa. Io credo che anche di questo qualche volta dovremmo ricordarci, no? Cioè come se ci fosse un tipo di colpa che non è in qualche modo recuperabile, no? Mentre Dio in genere stabilisce sempre che tutte le colpe, tutti gli uomini dal suo punto di vista possono ottenere il perdono, e anche noi, insomma, almeno ce lo auguriamo.
Ringraziando Shadia, Pinuccia e Marina per il lavoro e la disponibilità, Enrica anche che ha letto, e per tutto il lavoro che si sono fatte per guidarci nella lettura di questo capitolo. E vi chiedo se avete una preghiera conclusiva. Ah sì, ok. Andrea, che anche Andrea non lo ringrazio mai, ma è sempre di sfondo. Ringraziamo Andrea per la parte tecnica, super tecnico. Si è già messo la preghiera finale? Ok, allora vi avviamo alla conclusione. Fate pure, guidate pure. Non so chi.
Non lo so.
Chi è la preghiera?
Fa Enrico.
Marina, non Enrico.
Ok.
Il ringraziamento va principalmente a Shadia che si è prodigata in questo commento al capitolo, e innanzitutto lei che ha preparato il tutto.
Io ringrazio voi perché senza di voi non avrei neanche iniziato, mi avete incoraggiata, soprattutto Pinuccia e di vero anche insomma qualcun altro, perché non mi sento proprio nella mia veste, però è stato bello, davvero vi ringrazio perché è un'opportunità, come dicevo prima, di relazionarci tra di noi e comunque ciascuno di noi di fare un passo, no? A volte se non c'hai il coraggio, ma i fratelli ti sostengono, il passo lo fai, quindi per me è stato molto bello e vi ringrazio tanto di aver avuto pazienza di ascoltare anche tutte le mie fronzoli, insomma, anche.
Allora concludiamo con la preghiera al Creatore. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra per riconoscere il bene e la bellezza che è seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen.
Amen. Amen. Allora, in questo clima di ringraziamenti reciproci, ci salutiamo. Buona zona rossa a tutti.
Tanto.
Grazie.
Grazie. Noi arancione.
Ah, voi siete arancione.
Voi arancione.
Voi arancione. Oggi si è coraggiati, domani arancione.
Beati voi.
Vedi, la diocesi che sconfina, se la scavalla tra le regioni.
È vero.
Si porta colori diversi.
La convivialità dei colori,
della differenza, sì, infatti
la differenza, allora, di colore
vi pensiamo arancioni voi, va bene.